Quali sono, Massimo Cacciari, le prime rivelazioni intellettuali per la sua formazione, le primissime letture?
Ma le primissime letture sono state letterarie. Quelle che mi hanno maggiormente colpito o impressionato da ragazzo sono state quelle di Kafka e poi più avanti, non tanto più avanti, le prime letture filosofiche, in particolare una che proprio mi impressionò moltissimo. Non ricordo che cosa ci avessi capito, ma mi ricordo l'impressione che produsse in me, che era la lettura della Fenomenologia dello spirito di Hegel. Sì, fa ridere a pensarci, ma in realtà proprio credo che siano due testi dai quali non mi sia mai mosso in seguito.
Quanti anni aveva quando ha letto per la prima volta Il Castello di Kafka?
Il Castello di Kafka era la prima edizione italiana, che è ancora uno dei libri a cui sono più affezionato, che trovai nella biblioteca dei miei e lo lessi così casualmente, ma fu veramente una fulminazione. Per 2 anni non riuscivano a comprendere i miei temi in classe perché ogni tema era svolto in stile perfettamente kafkiano e così, sollevando anche qualche preoccupazione presso i miei docenti e genitori. Ma insomma, poi capii che non sarei mai diventato Kafka.
Anni. E
Avevo 13-14
con Hegel invece l'incontro con Hegel?
anni. Prima liceo, le prime letture filosofiche sui testi. Furono Hegel e poi soprattutto Marx.
Lei va da sé, era uno studente modello.
No, no, non ero affatto uno studente modello, prendevo bruttissimi voti spesso e volentieri, al liceo meno, passata la fase adolescenziale meno, ero in una classe straordinaria, furono anni meravigliosi, i più belli anni della mia vita, sicuramente i 3 anni di liceo. Facevamo quello che ci piaceva, leggevamo un sacco di letteratura, di filosofia, di teatro, facevamo rivistine e non tanto neanche rivistine a scuola, recitavamo i classici insieme, furono anni meravigliosi.
Lei sostiene che Marx bisogna rileggerlo tutto come i classici, come si rileggono i classici antichi, come si rilegge Platone, che marxismo era il suo negli anni 60, quando partecipava attivamente alle esperienze politiche che preparavano l'arrivo del 68.
Quelli che mi hanno maggiormente influenzato nel tipo di lettura di Marx, che andavo facendo anche per conto mio, furono Mario Tronti e Antonio Negri. La lettura di Marx che loro facevano era una lettura, quella che ritengo vada fatta per ogni classico, cioè devi alimentartene. Un classico non è qualcosa che è pane per un sedentario erudito. Un classico o ti alimenta, ti inquieta, ti agita, oppure non è un classico. Oppure non lo usi e non lo leggi come un classico. Quindi era una lettura tutta attiva, tutta pratica, era una lettura che doveva darti in mano quegli strumenti fondamentali, non solo per comprendere e interpretare il mondo, la famosa glossa Feuerbach, ma per trasformarlo. Quindi era un marxismo rivoluzionario, ecco, diciamo quello degli anni 60-70. Però Marx era letto come un classico anche allora. Sia da Tronti che da Negri, letture che adesso tra l'altro tornano molto di moda anche nel mondo anglosassone, mi risulta queste letture italiane degli anni 60, da Panzieri a Tronti a Negri e altri di quella generazione. E in che senso leggerlo come un classico? Nel senso che Marx non è soltanto quello che ti permette di comprendere il sistema sociale di produzione capitalistico meglio di qualunque altro ancora. Non tanto se leggi il Capitale quanto se leggi i lineamenti fondamentali di critica dell'economia politica o altri testi che tra l'altro furono questi miei amici di quegli anni a mettere in circolazione, a tradurre e a mettere in circolazione negli anni 60. Non tanto da questo punto di vista, che pure è fondamentale, quanto perché ti permette Marx di comprendere non tanto la forma sociale di produzione, quanto proprio l'analitica esistenziale ti fornisce Marx della nostra epoca, no? Cioè ti permette di comprendere quali sono i tuoi rapporti con le potenze fondamentali di quest'epoca, proprio i rapporti della tua esistenza con le potenze fondamentali di quest'epoca, l'economia, la tecnica, la scienza. La domanda di Marx non è tanto come funzionano questi meccanismi, ma qual è il rapporto del soggetto con essi e quale può essere un rapporto di alienazione, un rapporto di trasformazione, eccetera. Cioè, Marx va letto proprio anche dal punto di vista della soggettività operante nel sistema, e questo non te lo dà nessun economista. La critica dell'economia politica di Marx è proprio critica, non proprio neanche se vuoi nel senso kantiano, come critica della ragione pura, critica della ragione storica, critica dell'economia politica. Sono convinto che Marx aveva in mente in qualche modo anche questo richiamo kantiano, no? Quali sono le forme del soggetto che ci mettono oggi in relazione con questo sistema sociale di produzione? Come la domanda kantiana erano quali erano le forme della soggettività che permettono la comprensione, una scienza della natura, un'esperienza e una scienza della natura, quali sono le forme della soggettività che permettono di esserci nel sistema sociale capitalistico di produzione. Cioè è una domanda trascendentale quella marxiana, una domanda proprio filosofica.
Per l'importanza che riveste quindi ancora oggi la sua lezione, Marx non è morto.
No, ma Marx non può morire, morirà col sistema capitalistico di produzione, cioè non, come Kant o Cartesio moriranno con la morte della scienza europea occidentale, come Platone morirà con l'Europa, cioè voglio dire, cioè, sono quegli autori che hanno naturalmente condizionati e determinati dalla loro epoca, ma che hanno costruito il nostro linguaggio, la nostra forma mentis e il modo in cui esprimiamo le nostre idee, il nostro linguaggio è formato da questi autori qui. Come vuole superarle? Sarebbe come noi, cioè per superarli dovremmo cessare di parlare le lingue che parliamo.
Ecco, lei ha citato l'Europa, ha dedicato anche due saggi negli anni 90 all'idea d'Europa, Geofilosofia dell'Europa, appunto, e Arcipelago. Come vede oggi l'Europa e a che punto siamo?
Sì, quei saggi erano il tentativo di mostrare come il tema delle radici europee dovesse o potesse essere svolto, a mio avviso. Il dibattito poi divenne centrale tra gli anni 90 e inizio del nuovo millennio, no? In vista anche di questa fantomatica Costituzione europea di cui tanto si parlò un decennio fa, più o meno. Ma in vista della costituzione dell'unità monetaria europea, in vista di un'unità politica più forte, era diventato essenziale questo dibattito, è ancora essenziale questo dibattito sulle radici europee. In quei due saggi, che poi sono una raccolta a loro volta di saggi, anche se tutti inediti e tutti combinati insieme, ho cercato di indicare quali erano gli elementi, i fattori fondamentali di questa strana identità che è quella europea, no? Perché è un'identità non identitaria. In nessun modo, quindi è ridicolo pensare di poter ridurre l'Europa a una radice o a qualche radice, ma nel senso come se trattasse di tanti cassettini, no? Tiro fuori un cassettino, lì dentro c'è il cristianesimo, quell'altro c'è l'illuminismo, quell'altro c'è Atene, quell'altro c'è Gerusalemme e questo modo risibile di procedere. No, si tratta sì di un'identità, ma di un'identità che è composta, non di tanti cassettini, appunto, di tante dimensioni separate, ma che è composta di conflitti, di contraddizioni. E ho cercato di spiegare, mostrando alcune figure chiave di questa conflittualità, di questo carattere agonico dell'identità europea, questi molti nomi dell'identità europea, ho cercato di mostrarli nella loro drammaticità, invitando a pensare così all'identità europea, no? Un'identità che è l'identità del logos, ma nel senso etimologico del termine, logos non è la logica, logos è il collegare, l'armonizzare, il comporre distinti, logos, legein, colligere, raccogliere, l'etimo di logos indica il raccogliere, non questa è la parola, ma il raccogliere, il mettere insieme. E ho cercato di fare così, invitando a ragionare anche politicamente in questa direzione. Mi sembra che appunto il messaggio, per quello che poteva contare, mio e di altri, sia caduto totalmente nelle orecchie dei sordi, perché appunto l'Europa si è definita come uno spazio economico monetario unico, il dibattito sulla sua identità è andato a puttane, per usare tanto un eufemismo, e anche la stessa unità economica oggi è in discussione e in pericolo. Proprio perché è mancata una seria riflessione culturale, una seria idea dell'Europa è mancata e quindi necessariamente anche l'unità semplicemente economico-monetaria non funziona o è sempre minacciata da crisi, no? Perché non si è riusciti a definire che cosa ci faccia europei, no? E che cosa sia questa identità europea da salvaguardare. Quindi io credo che sia proprio un limite essenzialmente culturale quello che oggi soffriamo a proposito della costruzione europea.
Ecco, so della sua amicizia con il presidente della Repubblica Napolitano, tra l'altro è uscito presso Marsilio un libretto, un volume che raccoglie tutti i discorsi che ha fatto Napolitano nelle sue visite a Venezia e due suoi interventi. Vuole anticiparci
Sì,
qualcosa?
volentieri, perché questo tema si collega appunto a quello precedente. Napolitano ha tenuto un discorso molto importante a Venezia, di ritorno da una sua visita in Germania, proprio sull'Europa e sulla crisi dell'Unione Europea, qui a Venezia Mestre, in una affollatissima manifestazione. E Napolitano è un vero europeista, Napolitano è uno dei mai forse l'ultimo vero convinto grande europeista politico europeo. In Germania questo dibattito non solo scarseggia, ma ormai siamo in piena reazione, no? Questa nascita di un partito esplicitamente anti-europeo e contro la moneta unica è un segnale di enorme allarme, enorme allarme. Già il fatto che si sia costituito è un segnale di enorme allarme. Non parliamo dei movimenti di destra anti-europei in Francia e un po' dappertutto ormai, no? Quindi siamo davvero a un passo dal fallimento dell'Unione Europea. Probabilmente rimarrà in piedi un'unione economica, un'unione economico-commerciale, forse anche un'unione monetaria, ma quella era scontata. Nietzsche alla fine dell'Ottocento diceva: ma certamente ci farà l'Unione Europea. Sarà l'unione della moneta, sarà l'unione dei mercanti, sarà l'unione degli industriali e dei mercanti, per forza. Perché? Perché il mondo è globale, già allora era globale il mondo, e quindi gli staterelli nazionali sono, i nazionalismi sono qualcosa del passato, lo diceva alla fine dell'Ottocento Nietzsche. E quindi rimarrà in piedi questo, che è qualcosa di scontato, tutto sommato. Ma un'unione politica come quella che il presidente Napolitano da anni ha perseguito, anche nel suo ruolo di presidente di un'importantissima commissione europea durante gli anni in cui è stato al Parlamento europeo, quella missione degli Spinelli, dei Napolitano, eccetera, eccetera, minaccia proprio di naufragare, scusi l'er.
Si dice che il postmoderno è finito. In che tempo viviamo dunque? Lo chiedo al filosofo, non al politico, Massimo Cacciari.
Guardi, il postmoderno è una definizione che io non ho mai adottato, che non ho mai adoperato l'espressione da nessuna parte, e non saprei neanche che cosa significhi. Noi viviamo nel moderno, in una fase della modernità in cui alcuni elementi di criticità già ben presenti in tutti quelli che vivevano il moderno, non secondo etichette, ma secondo la problematicità stessa della nostra cultura, della nostra identità, di cui prima tra l'altro si parlava a proposito dell'Europa, già prevedevano ampiamente che queste faglie si aprissero ulteriormente e diventassero magari anche degli abissi. Quindi il postmoderno non è nient'altro, a mio avviso, che l'esplicitazione di questi elementi di crisi impliciti nel moderno. La crisi della forma Stato. Certo, la fine della crisi della forma Stato, la crisi cioè della capacità di uno Stato territorialmente determinato come tutti gli Stati, dello Stato moderno, di regolare, di governare le potenze fondamentali della nostra vita, cultura, scienza, tecnica, eccetera. Quindi questo è il postmoderno, è questo, ma era una crisi implicita nella forma Stato e avvertibile già con la prima globalizzazione, quella della fine dell'Ottocento. E la fine della metafisica, la crisi della metafisica, la crisi dei grandi sistemi idealistico-metafisici, ma appunto è Nietzsche, è Wittgenstein. Noi viviamo in quella crisi lì, i cosiddetti pensiero debole, eccetera, l'ermeneutica è l'espressione di quella crisi. Cioè noi viviamo una fase in cui gli elementi di criticità, di conflittualità del moderno diventano, se vogliamo, anche apocalitticamente evidenti, si disvelano, si dispiegano. Vedo questo, sostanzialmente non vedo nessun pensiero nuovo, vedo semmai proprio il continuare, il protrarsi abbastanza estenuante della descrizione della crisi. Non vedo, postmoderno vorrebbe dire un pensiero che non è più quello del moderno. Pensiero che ha trasceso i limiti del moderno. Il postmoderno non trascende nulla. Il postmoderno è il moderno visto con gli occhi di una personalità, di un individuo, di una corrente, di una cultura morta. se ci fosse un pensiero, cioè non è che gli umanisti si chiamavano post-medievali, si definivano a modo loro, si definivano secondo i loro valori, i loro criteri, non si definivano post-medievali. Quindi non dice nulla il postmoderno, se non il fatto che si continua a ragionare sulla crisi del moderno, sulle criticità del moderno.
Massimo Cacciari all'Università Vita Salute San Raffaele ha fondato questa facoltà di filosofia unica nel panorama italiano e forse anche europeo, con una modalità didattica anche particolarmente interessante che prevede la discussione e il coinvolgimento degli studenti nella discussione e nel dibattito. Come li vede e come vede quindi il futuro?
Speriamo che diventino classe dirigente, speriamo che finalmente gli ottantenni, settantenni, novantenni lasciano il campo in modo da permettere a questi giovani di diventare classe dirigente. Dipenderà anche da loro, ovviamente, no? Perché se continuano a chiedere il permesso di entrare è dura. C'è una struttura gerontocratica in Italia che te la raccomando, insomma. Quindi, ma idee ne hanno, capacità ne hanno, voglia di capire, di sapere, forse infinitamente più anche delle generazioni precedenti. Il problema è il problema di sistema politico, un sistema politico totalmente bloccato, quello italiano. È bloccato l'ascensore sociale, cioè non c'è mobilità sociale. Il dato più impressionante di questi ultimi anni della crisi italiana è dato da questo, che hai una diminuzione nel numero degli iscritti all'università. In un paese che è quello che ha la percentuale di laureati tra gli occupati la più bassa d'Europa. Quindi il dato più impressionante è questo. Questo è il dato più impressionante. Vuol dire che i giovani non credono più nella scuola e nella formazione come ascensore sociale. Hai capito? La scuola è stato un meccanismo fondamentale di mobilità sociale. Vuol dire che in Italia la sfiducia in ogni futuro è diventata così radicale da diventare addirittura sfiducia nel processo formativo, mentre il processo formativo è ormai in tutti i paesi che avanzano, è il settore fondamentale e l'investimento centrale, in Cina, in India, in Brasile, cioè sanno in quei paesi che è la formazione il valore aggiunto essenziale per lo sviluppo di un paese. Da noi addirittura non si ha più fiducia in questo, no? Non solo lo Stato non finanzia più la ricerca, l'innovazione, spende nulla per la cultura, per la conservazione dei nostri beni artistico monumentali, eccetera, eccetera. Ormai non è più soltanto una mancanza dello Stato, ormai è diventata una sfiducia della gente nei processi formativi, nella cultura, nel senso proprio del termine. E questo è drammatico.
Forse è la constatazione dei criteri non meritocratici che vigono nella società italiana.
Ma non credo che sia soltanto questo, perché su questo si fa tanta anche pubblicità così a vanvera. Insomma, io vivo da tanti anni all'università, ne ho viste di cotte e di crude, anzi, ne ho viste di crude, ma ne ho visto anche di cotte. Cioè, voglio dire, insomma, non esageriamo, cioè, non è che sia crollato ogni valutazione di merito, non è così, obiettivamente. Il tema fondamentale è che proprio non vedi più alcun rapporto tra processo formativo e tipo di lavoro che fai, processo formativo e l'occupazione a cui puoi aspirare. Non c'è più appunto questo relè tra scuola e società, è totalmente crollato, totalmente venuto a meno. E lo Stato, le forze politiche non aiutano minimamente, anche il diritto allo studio ormai è andato a remengo, anche il diritto allo studio ormai è un desiderio. No, perché gli investimenti in borse di studio, eccetera, eccetera, stanno diminuendo drasticamente anno dopo anno. Le università non hanno più risorse e quindi questa è la situazione. Insomma, non è tanto questione, sì, questi temi su cui tanto si insiste, meritocrazia, eccetera. È il sintomo di una crisi di sistema che sta attanagliando il nostro paese.
Massimo Cacciari, lei ha detto: se uno studente sa tutto di Hegel ma niente del Vangelo, io lo boccio subito. La Bibbia deve essere riportata al popolo. Vuole tornare sull'importanza del testo di riferimento?
No, io purtroppo non li boccio perché poverini, perché dovrebbero saperlo, nessuno gliel'ha mai insegnato. Nella mia università vi sono degli insegnamenti fondamentali di ermeneutica biblica. E allora sì, si può pretendere, a uno che abbia fatto il secondo o terzo anno, si può pretendere che sappia cosa sono i Vangeli, cosa si intende quando si dice Vecchio Testamento, Nuovo Testamento, chi era Gesù. Cioè, si può pretendere alcune cose di questo genere, ma se nessuno te le insegna, come fai a pretenderle? Sì, dovresti pretendere lo stesso, come una persona minimamente civile, alcune cose dovrebbe saperle, no? Però non puoi pretenderlo. E allora che cos'è il problema? Il problema è molto semplice, il problema è trasformare la cosiddetta ora di religione in un'ora di esegesi biblica. Come studi la letteratura italiana, come studi la lingua straniera, come studi storia dell'arte, così studi i fondamenti di questa cosuccia qui, che è la nostra tradizione religioso-spirituale. Un minimo di nozioni, di sane nozioni elementari. Che non sa che ci sono quattro Vangeli e non 150 o 12, perché se un professore fa queste piccole prove, quanti sono i Vangeli, tesoro? Sono X numero a piacere. San Paolo ha scritto un Vangelo, sì, certo, San Paolo, Andrea, Giacomo e Tonino. Non è possibile procedere così, no? Non è possibile. La religione, la tradizione giudaico-cristiana nella scuola, come insegnamento obbligatorio, non optional, obbligatorio. Per chiunque studi da noi, anche per quello che viene dalla Thailandia, sì. Perché qui in Italia, quindi anche quello che viene dalla Thailandia deve sapere, abitando da noi, lavorando da noi, deve sapere che cos'è quel signore in croce, deve sapere che cos'è quella mamma che allatta quel bambino, eccetera, eccetera, deve sapere qualcosa. Quindi io non mi scandalizzo affatto, no? Io dico, ma allora bisognerebbe studiare anche il buddismo. Perché? Perché la volta che si andrà in Cina, in Giappone, eccetera, eccetera, una persona civile si informa sulle tradizioni religioso-spirituali di quel paese. Per vivere in quel paese devi, oltre che saperne la lingua, anche sapere che cosa con quella lingua si dice, no? O devi sapere una lingua soltanto saper chiedere la strada, saper chiedere a un ristorante come si mangia e saper chiedere il conto, non so.
Lei ha insegnato davvero tanti anni, Massimo Cacciari. L'insegnamento cosa le ha dato?
Ma non lo so, la conoscenza di molti ragazzi in gamba, io non è che abbia una grande vocazione didattica, francamente. E poi uno che ha una vocazione didattica poi cura anche la carriera del discepolo, eccetera, eccetera. Invece io proprio sono molto impaziente in questo, quindi non credo che... Mi ha permesso di fare le mie ricerche, mi ha permesso di scrivere le mie cose, mi ha permesso di vivere tranquillamente. L'università è ancora l'unico luogo che garantisce una libera ricerca, ecco. È il luogo che garantisce agli studenti una libera ricerca, un libero processo formativo. Questo è l'essenziale valore dell'università. Questo è l'essenziale valore dell'università, proprio europea, no? Quando l'università si stabilisce anche in concorrenza con le scuole teologiche, eccetera, eccetera, no? Qui l'università degli studi è l'università in cui vengono da tutto il mondo, università ha questo significato, studenti da tutto il mondo per svolgere queste ricerche liberamente, no? Gli statuti universitari che garantivano l'assoluta libertà degli studenti, no? Studi di Bologna, Padova, è una delle grandi glorie del nostro paese questo, no? L'aver inventato questo sistema formativo libero in quell'epoca, ma radicalmente libero, e totalmente di fatto controllato poi dagli studenti, no? Da coloro che volevano formarsi, che andavano lì per formarsi, andavano lì. Questo sarebbe una cosa da riprendere in pieno. Bisognerebbe eliminare il valore legale del titolo di studio, così che gli studenti si presentano e vanno dove ritengono di essere formati, e se non gli piace se ne vanno e vanno da un'altra parte, hai capito? Cioè, senza nessun vincolo di dover avere il titolo di studio, libero, c'è nessun valore legale del titolo di studio, non è nessuno che faceva le cose. Tu ti eri laureato in diritto canonico, in legge a Bologna, quello contava, che tu eri quello che si era laureato a Bologna, si era laureato in fisica e in matematica a Padova, quello contava, capito? Basta, nessun valore legale da nessuna parte, è un valore straordinario in tutta Europa. Questo bisogna avere, l'università questa deve essere. E questo mi ha dato, cioè, l'università mi ha dato questo, cioè un rapporto totalmente libero, senza finalità né di lucro né di altro, con dei giovani che si appassionavano più o meno a questo tipo di, a questo metodo, prima che a questo, a quell'insegnamento, a questo, a quel contenuto, a questo metodo.
Grazie Massimo Cacciari, continueremo a parlare domani nella seconda parte di questo incontro.